Allora, questo è il nostro quarto incontro e riprendiamo la nostra riflessione sul dono del divino volere. Abbiamo fatto il primo incontro presentando il dono, poi abbiamo fatto l'incontro sulla vocazione, poi abbiamo fatto l'incontro sulla divina volontà, il dono vissuto nel quotidiano, l'ultima volta, e oggi meditiamo l'aspetto più bello e impegnativo, l'amore. L'amore è il motore della vita. L'amore di Dio è il motivo per cui esiste l'umanità e l'amore degli uomini, pure imperfetto, concorre con il Creatore alla continuità della vita sulla terra, dagli esordi a oggi. L'amore umano, che nella divina volontà diventa amore divino e come tale vive nel nostro cuore e si manifesta nei confronti di Dio e di tutti gli uomini, trasforma le nostre relazioni malate in relazioni redente, in rapporti risorti, saldi, appoggiati sulla roccia e non più traballanti, sempre a rischio di sgretolarsi sulle mille pietre d'inciampo che il nemico semina sul nostro cammino. Vogliamo anche ricordarci quanto è importante che questo amore negli sposi, coi figli, in famiglia, dovunque, sia continuamente manifestato e dichiarato. Sentiamo il messaggio di Gesù del 2 novembre del 2001. Quando c'è l'amore, ripetersi ti voglio bene è naturale, non è una ripetizione, non più di quanto un fiore che sboccia sia la ripetizione di quello che è sbocciato ieri. Certamente è di uguale natura, ma ha una vita propria e un proprio profumo, continuamente nuovo e indispensabile per nutrire il cuore. Voi non direste mai ho già respirato ieri. Allora non dite ho già detto ti voglio bene. La pianta del bene è rifiorente. Non conservate il fiore appassito, cogliete il nuovo fiore che sboccia ad ogni palpito del cuore che ama. Questa esperienza che il Signore ci aveva suggerito, come vedete sono passati parecchi anni, però l'abbiamo vissuta tanto nei nostri gruppi di preghiera e abbiamo avuto anche delle esperienze forti. Abbiamo avuto esperienze di coppie che non si capiva bene cos'è che non andava, che lei magari veniva alla preghiera però lui le faceva la guerra e non si capiva perché e per come. E poi a un certo punto è emerso per grazia alla luce del Signore e ricordo bene soprattutto un caso particolare in cui mi si è accesa una luce e ho detto a questa sorella che è una figlia spirituale anche, dico ma da quanto tempo non gli dici ti voglio bene? E lì abbiamo scoperto tutto quello che non andava. Ah, ma lo sa! Ma gli lucido le scarpe, gli preparo la colazione, hai capito? Cioè, questa cosa è terribile, no? E allora, siccome una figlia spirituale, dico, no, adesso vai a casa e glielo dici. Voi non ci crederete, ci ha messo 6 mesi. Pensate, 6 mesi, ho detto, non venire più perché non ti servo, non ubbidisci, non fai quello che ti indico, quindi non ti sono utile, vai da un'altra parte. Non ce la faccio, come faccio? No, ve lo racconto perché è importante questa cosa, no? È anche terribile, ma rende anche tanto l'idea, no? Di che cosa non si sa. Insomma, dopo 6 mesi ce l'ha fatta. E sono cambiate le cose così, ma non un pochino, sono cambiate così. Il giorno dopo si è ricevuto delle rose. Che anche quelle forse lei non le vedeva da tanto tempo. Poi insomma sono le situazioni, i rapporti eccetera eccetera. Dopodiché il marito quando viene... Vai, non vai alla preghiera. E ragazzi è una verità, è un'esperienza, una delle tante, però particolarmente significativa e quindi mi sembra giusto condividerla, perché fa riflettere questo, no? Fa riflettere. Allora, questo messaggio di Gesù è importante. A parte questo, c'erano tantissimi messaggi, soprattutto i primi tempi. Dite a tutti, Gesù ti ama. Anch'io ho provato a dirgli, ma lo sanno, no? Lo sanno. Tu non preoccuparti, tu diglielo lo stesso. Non fa niente se lo sanno. È diverso da sentirselo dire. E infatti è vero, perché tante volte mi sono trovata con dei fratelli o sorelle a dire proprio con semplicità, Gesù ti ama, e si sono messi a piangere. No, dico, una bella cosa, non c'è da piangere, no? Però lo sa, è diverso. Se glielo dici, Edda, Gesù ti ama, lo sai, però è bello sentirselo dire, è vero, no? Gesù ti ama, chiaramente anch'io, perché non posso mica dirtelo se non ti amo anch'io, no? Gesù ti ama, ma invece io no. È chiaro che se ti porto l'amore di Gesù, te lo porto insieme al mio piccolo amore, che unito al suo diventa grande, diventa grande, così, no? Andiamo avanti sui nostri appunti. Questo messaggio viene dal ritiro La Coppia Santa nel Divin Volere che abbiamo fatto nel 2008 ad Assisi. E Gesù ci diceva: figli del Divin Volere, tolgo dai vostri occhi il velo scuro impostovi dal gioco del nemico e alito su di voi la grazia per vedere la grandezza, la bellezza e la felicità dell'amore umano come noi l'abbiamo pensato e donato, immagine del nostro amore eterno. Così è uscito dal nostro seno, così attendiamo che ci ritorni e vi ritorni. Vi benediciamo, ascoltate. Anche quell'ascoltate non è secondario. Ascoltate vuol dire non solo sentite quello che stiamo dicendo, ma ascoltatelo col cuore, con la mente, meditatelo e poi mettetelo in pratica. Quindi l'ascolto è tanto di più. Dunque l'amore che non è donazione non è da Dio. In quel ritiro, che eravamo relativamente pochi perché solo le coppie, quindi tutti quelli che erano, diciamo, single, non c'erano, no? Eravamo una cinquantina, invece c'erano 25 coppie. Ma è stato bellissimo anche la condivisione, perché dopo il ritiro le coppie si sono parlate, si sono confidate, si sono confessate, si sono perdonate, hanno pianto, è successo di tutto, e poi alla condivisione hanno fatto testimonianza di quello che era. È tutta una lacrima, ma bella però. Siccome è andata benissimo, piangevano tutti. Sì, perché quando sono lacrime di liberazione, di gioia, allora sono anche lacrime, cioè, quasi divine, no? E parlando sempre da questo ritiro, avevamo citato anche questo passo molto importante, che è il valore dei sensi. Il cammino di santità non è l'annullamento, ma la purificazione dei sensi, che si esprimono così esaltati nello splendore della loro verità creata, liberi dalla contaminazione del peccato. Non sono i sensi che rendono putrido l'uomo, ma l'uso snaturato delle potenze donate per essere spese in comunione d'amore con il Creatore. Nel Divino Volere c'è il recupero delle potenze allo stato primiero e la riscoperta della propria identità nella risposta alla grandiosa chiamata: ecco, io vengo a Dio per fare la tua volontà. E questo si collega anche col messaggio di sopra, perché quel velo oscuro imposto dal gioco del nemico, quel velo era tanto, ma tanto è ancora tanto disteso sui sensi dell'uomo per farglieli vivere, credere, conoscere in maniera distorta e non per il motivo per cui sono stati creati. E andando avanti su questo discorso, abbiamo il brano della la sessualità che è mezzo di comunicazione dell'amore che genera vita. L'amore genera sempre vita, anche quando non genera un figlio, perché l'amore vero, l'amore in comunione col Creatore, è di per sé generante. E quindi, altrimenti, per esempio, chi sceglie la vita consacrata o altri tipi di consacrazione non potrebbe generare vita. Invece non è vero, perché genera, per esempio, ci sono santi che hanno generato montagne di figli spirituali, e se non è vita questa, vero? Quindi l'amore genera vita. La sessualità è un dono grandioso del Signore, e nella differenza fra i sessi ognuno vede rispecchiato nell'altro il meglio di sé e ammira le differenze che lo completano. Nelle forme, nel modo di essere dell'altro di fronte alla vita, nella diversità delle prospettive e delle scelte, nella ricchezza che ognuno porta alla medesima realtà, che viene esaltata dalla sinergia dei colori e delle sfumature, dell'intelligenza e del cuore, che si fondono insieme per formare un'unica stupenda realtà progettata dal Signore Dio, la coppia. È chiaro che questo sguardo, per vedere così, deve essere uno sguardo puro, pulito, purificato. E così per poter vedere questa realtà. Della sessualità fa parte la genitalità, che è complemento e accessorio indispensabile alla fusione totale, che nasce dallo spirito, cresce nel cuore e si manifesta nella carne, serva dell'amore, mezzo di comunicazione dell'amore stesso, riflesso dell'amore di Dio, in comunione con la fonte dell'amore e capace per grazia di trasmettere la vita. Possiamo renderci conto di quanto ciarpame è stato buttato dal nemico e da chi da lui è stato ingannato sull'amore e sulla sessualità, per impedire con ogni mezzo alle creature di viverne la verità e la bellezza. Vorrei sentire un attimo la risonanza vostra su questa parola, perché è veramente fondamentale.
Beh, io sono stata ingannata tutta la vita su questo punto fino a pochi anni fa.
Fino a quando ho incontrato il Signore.
Sì, ero molto confusa. Sì, cioè, sì. Pensavo di...
che le cose stessero...
Cioè, sempre agito in buona fede, questo sì, però sono stata sempre molto confusa. Invece, diciamo che è una cosa talmente importante che è una colpata come una pianticella proprio. Quindi, slegata dall'amore vero e totale, non è possibile, no?
No.
E il problema è non farsi ingannare. Cioè, capire
sì.
Se veramente...
Il problema è non farsi ingannare, e per non farsi ingannare bisogna stare ben legati,
sì.
Questa volta il legame è una cosa buona, ben legati alla verità,
sì.
Ben legati alla verità. Ecco, allora tutto questo, quello che discende dalla fonte dell'amore, che comunque è il Signore, tutto quello che discende dalla fonte dell'amore e che si abbevera alla fonte dell'amore è buono. Se si stacca dalla fonte, quell'amore non è più amore, è qualcosa di inquinato, è qualcosa che viene chiamato amore come uso e costume, ma che dell'amore non ha nulla. Stamattina il sacerdote che avevamo alla messa ha citato Dante. Ha citato Dante dicendo: come mai Dante ha messo Paolo e Francesca all'inferno? Che si amavano, no? E poi dice, perché quello non era amore, era una passione, era anche egoismo, era tante cose, non so, lui ha detto tante altre parole che adesso non mi ricordo, però non era l'amore. E quindi, vabbè, questo naturalmente era un suo punto di vista, però è importante. Ed è anche importante, proprio sempre ci diceva lui stamattina, ci ricordava, perché sono cose che sappiamo, è importante non chiamare le cose con un nome diverso. E adesso questo si fa alla grande, no? Allora, ecco, è importante che le cose siano chiamate col loro nome, perché nel momento in cui vengono chiamate con un altro nome creano una grossa confusione. Non aiutano nessuno e fanno il gioco del nemico, che è quello che cerca, perché il nemico, sappiamo, l'arma preferita dal nemico non è tanto il male, che magari senz'altro il male, ma insomma dal male tanti riescono a vederlo difendersene, ma dalla menzogna e dalla confusione tanti non ci riescono, soprattutto se non sono ben legati, come dicevamo prima, alla luce e alla verità. perché la luce, se l'hai accolta piano piano e la vivi, senz'altro ti difende, perché discernimento ci aiuta a capire come stanno le cose. Ma se non è accolta ti acceca. Se una talpa esce fuori di colpo a mezzogiorno, non lo vede sole, torna dentro subito. Allora è importante questo, perché l'arma preferita dal nemico è la menzogna, è il caos, è la confusione. Perché nella confusione, no? Come quando si alza la nebbia, la sabbia, no? E non vedi più niente. Ecco. E invece noi vogliamo vedere. E abbiamo gli strumenti per vedere. Il Signore ci ha dato gli occhi dell'anima, che se la manteniamo pulita, perché anche gli occhi, cioè gli occhiali, ma se sono tutti impatacati, non vedi niente. È vero, devi pulirli. Ecco, allora i nostri occhi del corpo e dell'anima vanno mantenuti puliti, perché questo ci consente di vedere, no? Non solo di guardare, ma di vedere. Di vedere e quindi di discernere. Per noi, prima di tutto, e anche per le altre persone, che sono tanti, che il bisogno è tanto, e noi dobbiamo aiutarli, no? Il Signore ce lo chiede. Così, Enrico, vedo che fai andare la testa. Perché veramente, tornando al discorso, non possiamo chiamare le cose con un altro nome pensando che in quel modo lì le ho trasformate. Non è così, no? Non è così. Se chiamo cane un cavallo o cavallo un cane, non ho cambiato, è ancora quello che era prima. E anzi, si sente anche un po' a disagio, perché dice, dobbiamo dare alle cose e alle situazioni il loro nome. Poi dopo ognuno è libero di scegliere di fare quello che vuole, però non di autoingannarsi e di ingannare il prossimo, perché si tratta di questo. Prima uno si autoinganna e poi inganna gli altri. E questo dove porta? Il nemico è sempre pronto, sempre pronto. Noi non è che dobbiamo aver paura o vivere con le ansie, l'abbiamo già detto, però vigilando sì, perché è pronto ad aggredire. Abbiamo avuto un caso proprio in questi giorni, una povera creatura malata, e gli hanno fatto delle cose brutte sicuramente, però gli avevo detto, dico, se non perdoni di corsa e non preghi per queste persone, ti fai del male. Perché il nemico se ne approfitta, no? Del rancore che ti nasce dentro, se ne approfitta per aggredirti, cosa che è regolarmente accaduta. Poi dopo, vabbè, grazie a Dio e alle preghiere c'è anche una liberazione. Però noi ce ne accorgiamo subito, quando a un certo punto ci sentiamo trasformare dentro. Speriamo che no, ma no, funziona così. E la voglia di dire o di fare cose che in altri momenti non ti sogneresti neanche, cerca di fermarti e renderti conto chi è che è venuto ad abitare e chi è uscito. È così. Per adesso andiamo avanti, poi magari. E qui abbiamo parlato in modo particolare della coppia. Per il peccato primordiale che pesa ancora sull'umanità, anche se in cammino di liberazione, spesso amare gratuitamente e con libertà, con quell'amore che riceviamo da Dio, è difficile. E questo lo sappiamo tutti. Difficile, ma non impossibile. Il difficile non vuol dire che non si può. Vuol dire che comunque con la grazia si può tutto. Quando vediamo anche solo una creatura, ma ce ne sono tante, che fa delle cose bellissime, che arriva a delle espressioni dell'amore proprio divino, allora noi sappiamo che si può, e queste testimonianze ci sono. Così ci incoraggia il Signore. Quando un gesto d'amore vi costa tanta fatica, state scrivendo con penna indelebile nell'Eterno una pagina di gloria. Questo ci diceva nel 2001. Dobbiamo dire che facendo il cammino di mia volontà, questi gesti che costavano tanta fatica, grazie al cielo, adesso non costano quasi niente. Non è successo in un giorno. Non siamo così farisei da dire che l'altro ieri e oggi. Non è così. però è successo. Allora questo è anche bello, è giusto dirlo, testimoniarlo, perché se è successo a uno qualunque, che posso essere io o lui o non lo so, vuol dire che può succedere a tutti. Non succede se non vuoi, ma se vuoi puoi, sempre non da solo, questo ce lo ripetiamo, da soli non possiamo far niente, è il Vangelo che ce lo dice. Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola una ferita al cuore. Cos'è una lingua dolce? La lingua dolce nasce da un cuore che ama, un cuore che si è unito a Cristo e che quindi non può tirar fuori delle cose brutte, non può tirar fuori delle cose amare, delle cose per ferire l'altro, delle cose che demoliscono invece di costruire, delle cose che creano la guerra. Se è entrato il Signore, è entrata la pace, è entrata la luce, è entrata la speranza, è entrata la bellezza, è entrata la vita, quando parli esce questo. O no? Esce, no? Quello che hai dentro. Quello che hai dentro. Ci dicevamo l'altra volta che il Signore galoppa qui con voi, no? E infatti è così. Perché sì, sì, le cose vanno avanti veloci. Passiamo adesso, infatti, a questo amore per tutta l'umanità. E questo è proprio Fiat. L'amore accolto e vissuto nel divin volere per l'immensità della sua natura esplode verso tutta l'umanità e la creazione. E qui abbiamo il messaggio fresco, del 17 di gennaio. Figli del divin volere, vi ricordo che amare l'umanità significa volere il suo bene, e il bene primario e assoluto per ogni creatura è la salvezza eterna. Dunque la carità non è mai accontentare per tacitare, ma individuare i bisogni reali, portare la verità, maiuscola, e l'aiuto per accoglierla e viverla, e rispettare poi la libertà di scelta, anche quando è male per chi sceglie e dolore per chi ama. Così ho fatto e faccio io, così vi chiedo di agire nel divino volere, di soffrire con me per tutto quanto danneggia la creatura quando si allontana da noi, di gioire con me quando la creatura apre il cuore per lasciare entrare la gioia, la luce, la pace, la speranza e la salvezza. La vostra presenza ci consola nei rifiuti e ci spinge ad aumentare la grazia prima che scada il tempo decretato e moltiplica la nostra gioia per ogni figlio che si volge finalmente verso la vita. Vi benediciamo, Gesù. Allora qui vediamo come questo amore accolto dal Signore, questo amore vissuto prima di tutto con i più vicini, con la famiglia, con quelli che possiamo vedere toccare, e poi che piano piano si allarga negli ambienti di lavoro, nella società, eccetera, e cresce donandosi, diventa poi una grazia immensa, non solo per noi, ma per tutti. E questo è divino. Smette di essere qualcosa di umano, perché noi non siamo capaci, lo sappiamo, non siamo capaci, però vogliamo? Però non ci vogliamo. Che non siamo capaci non ce lo diciamo più neanche, perché oramai lo sappiamo tutti, no? I primi tempi, mi ricordo quando c'erano proprio i primi gruppi di preghiera, ai fratelli dicevano: ma non siamo capaci, ma non siamo degni, ma come si fa? No, normale, normale, no? E cose di questo tipo. E però adesso abbiamo capito una cosa importante: non siamo capaci di niente da soli, possiamo tutto in colui che mi ama ed è morto per me, per te, per te, per te, per te, per tutti, per ognuno di noi singolarmente. Siamo tutti figli primogeniti e nessuno in seconda fila, tutti in prima. Il Signore non ci vuole mica vedere dietro nelle retrovie, no, no, assolutamente. Come va il tuo dono? Yeah.
fatica.
Stamattina c'era da noi, non so qua, la giornata per la famiglia, anche qui la festa della Santa Famiglia. Eh sì. E però c'era questa cosa così bella che l'ho portata, che è quello che aveva scritto Papa Benedetto, magari per chi non l'ha sentito. E diceva proprio: la famiglia, perché sia tale, ha bisogno di buone relazioni. La relazione interna di coppia e con i figli e la relazione con il Signore. È un cerchio, senza interruzioni, perché se non c'è la relazione col Signore non può esserci una buona relazione di coppia né coi figli. Così Papa Benedetto esortava le famiglie: la vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella dell'amore è una realtà meravigliosa. È l'unica realtà che può veramente trasformare il mondo, mantenere un costante rapporto con Dio e coltivare il dialogo, rispettare il punto di vista dell'altro, essere pronti al servizio, pazienti con i difetti altrui, saper perdonare e chiedere perdono, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti, concordare gli orientamenti educativi, essere aperti alle altre famiglie, attenti ai poveri, responsabili nella società. È un bel promemoria, vero? È un bel promemoria. C'erano i bambini del catechismo stamattina che avevano scritto tutti un biglietto, dovevano mettere un cartoncino, un pensiero sulla famiglia. E ne hanno messo un bel mucchio. E poi hanno messo il cestino in fondo alla chiesa e ogni famiglia che usciva era invitata a prendere un cartoncino. E così l'ho preso anch'io. Un cartoncino blu, e l'ho aperto e c'era scritto gioia grosso così. E non so che bambino fosse ovviamente, però mi è piaciuto proprio tanto, perché un bambino che il suo pensiero per la famiglia è gioia, è una bella cosa, è una bella cosa. Domande? Ti tocca, Maria.
No, non lo so, sto pensando se ti viene dire qualcosa. Beh, oddio, vediamo. È dura, sto turno. No, nel senso che in questo momento non lo so. No, non mi vengono le domande oggi sono
sott'acqua.
No, però insomma, diciamo che sì, forse oggi è una giornata particolarmente di prova per me, e allora sì, sto riflettendo un attimo su quello che è.
Le prove non finiscono mai.
No,
però è importante rendersi conto che le possiamo affrontare, che siamo attrezzati per viverle. Che quando ci giriamo indietro vediamo quante prove abbiamo superato con l'aiuto del Signore. E questa è quella che in un incontro che avevamo fatto tanto tempo fa chiamavamo la memoria sana. È importante avere una memoria sana, perché la memoria sana ti ricorda tutti i momenti difficili, tutte le cose che hai potuto vivere, affrontare, che ti hanno fatto crescere, e ti sprona a non temere e a pensare che se hai affrontato tutto quello che hai lasciato alle spalle, potrai ben affrontare anche tutto quello che c'è davanti ancora, no? È importante questo, e ringraziare il Signore, non per dimenticare no, ma non pensare come un peso. No, quello che è stato non deve essere un peso che si va ad appoggiare sul peso dell'oggi e forse sul domani, che chissà mai cosa può succedere, perché sennò diventa insopportabile, no? Invece quello che è stato mi ricorda quanto sono stata aiutata, quanta misericordia ho ricevuto, come sono cresciuta, dove mi ha chiamato il Signore, che possibilità ho ancora davanti, quanto bene posso fare. E allora questo, no? Perché se no, se si aggiunge al peso dell'oggi, appunto, il peso di ieri, e quei pesi che chissà magari dovrò sopportare dopodomani, e allora sono schiacciata. Però questo non è il gioco del Signore, questo è il gioco del nemico. Il Signore invece ti dice: voltati indietro solo per lodare la misericordia, e continua a fidarti che questa misericordia ti condurrà in porto. C'è una bella differenza.
Sì, infatti, cioè, la cosa che più di altro mi viene in mente a me in questi giorni è quello di riuscire a, cioè, è come tipo quando non so, magari uno guarda una propria foto, no? Guardi la tua foto magari di un po' di tempo fa, oppure di quando eri bambino, di quando... Allora dici, cavolo, magari ne ho passate tante, oppure così, mi piacerebbe rimanere pulito, semplicemente quello, cioè, nonostante tutto, riuscire ad andare avanti col cuore pulito.
È questo.
È quella
certo,
la sfida, certo, no? Cioè, la mia preoccupazione in questo momento è questa.
Certo, perché i puri di cuore vedranno Dio.
Ecco, in questo momento, però, no, ma è perché non so se poi...
E poi vivono meglio. Logicamente, fatto, logicamente.
Sì, non so, pensavo che altro fatto di rimanere, cioè riuscire a mantenersi puliti, questa è una cosa che è veramente difficile, penso. Cioè non è difficile nel senso, se uno ce l'ha in mente, la paura è quella di non riuscirci.
Però se ti affidi al Signore e hai fiducia, e guardi appunto tutte le volte che ti ha dato una bella doccia e ti ha ripulito, e allora vai avanti con più coraggio, con più convinzione, sicuramente affidandosi, perché se pensiamo di dover fare con le nostre forze, siamo
quello forse è la palla, cioè
con le nostre forze facciamo ben poco, anzi niente. Anche quando pensiamo di vivere con le nostre forze, non è vero. Non è vero, perché noi riceviamo tutto, anche quando non lo sappiamo, anche quando non vogliamo riconoscerlo. Io posso anche non voler riconoscermi il padre, però lui per amore, per adesso, mi mantiene comunque in vita, permette che io cammini, che io respiri, che io pensi, che faccia dei gesti che non potrei fare se la divina volontà non me lo consentisse. È così. Infatti mi ricordo in un messaggio di Gesù alla Luisa Piccarretta, dove diceva che la divina volontà in chi non la riconosce, non la ama, vive come serva, perché comunque serve l'uomo, perché senza quella non potrebbe né esistere né fare niente. Allora invece desidererebbe essere regina, come giusto, come bello, e come anche più bello perché la riconosce. Dicevamo l'altra volta che se entra la divina volontà, entra il Signore, la mia spelunca diventa una reggia, no? E allora, cioè, ci conviene tanto a tutti. Altrimenti, vabbè, devo accontentarmi delle briciole che riesco comunque a prendere, perché l'amore è grande, però c'è un abisso. Cristina.
Sto riflettendo perché qualche giorno fa ho letto un messaggio che aveva scritto il nostro scritto Escrivà, e dove esortava a riconoscere di essere nulla, perché esortava i suoi figli, adesso non so a chi l'avesse scritto in particolare, e diceva non preoccupatevi, cioè non datevi cruccio del fatto che siete nulla, perché è la vostra salvezza.
La salvezza è riconoscerlo.
Aspetta, è la vostra salvezza,
sì, certo.
Questo vostro essere nulla, certo. Perché è la verità, cioè non siamo nulla veramente, sì. Ma questa è la nostra salvezza, cioè nel senso che se lo riconosci o meno, una volta che lo sai, basta, è finito di preoccuparti, perché sai che ti viene tutto da Dio, tu non sei niente. E è un mese che ci rifletto dall'ultimo incontro, praticamente, che rifletto su questa cosa. Devo dire una cosa di questo genere, che quando mi sveglio la mattina e mi ricordo in questa frase, io vivo tutta la giornata nella gioia. E ogni volta però me lo devo ricordare.
Ti puoi scrivere un quadro.
Perché me lo dimentico. Io me lo dimentico, me lo ricordo.
Guarda, mi fai venire in mente mio marito. Il Signore ci ha dato tante cose, no? Però a lui piacciono in modo particolare le cose corte e lapidarie, no? Perché effettivamente sono, no, così. E allora ogni volta che ce n'era qualcuno, ma certe volte ancora adesso, diceva: questa dobbiamo metterla in cornice. Allora se avessimo così io dovrei avere la casa una pezzata di cornici, no? Con queste cose. Dico, più che incornice dobbiamo incorniciarcela nel cuore.
Sì, e farne cioè, tesoro. È proprio la nostra vocazione essere fatti così, per essere piccoli. Cioè, ci ha fatti così Signore perché vuole darci tutto Lui. Poi domani non lo so come saremo. Cioè,
grandi, grandissimi.
Però adesso noi siamo questo, questa è la verità. Quindi è bello perché c'è la superga, l'orgoglio, tutte quelle robe lì, di fronte a sta cosa, se ne vanno. Non restano con te nel momento in cui tu decidi sì, io voglio essere esattamente così come mi hai fatto, cioè nulla. Basta, va via tutto, sparisce tutto.
Anche perché lui ti vuole esattamente come ti aveva pensato.
Figlia
prediletta nel paradiso terrestre.
Esatto.
E allora non è un nulla, è un tutto insieme.
Però in questo momento.
In questo momento per poter tornare, certo, devo riconoscerlo. Certo.
Di essere questa cosa qua piccolissima.
Sì. Per lasciarti fare grandissima.
Però lui
sì, certo,
io non
certo.
Devo fare niente.
No, beh, non esageriamo.
Nel senso che quando ho una difficoltà, una cosa pesante che chiaramente io non sarei in grado di affrontare al meglio, se mi ricordo che sono nulla, me lo chiedo quello che devo fare.
Sì, questo okay. Sempre.
Oppure
sì.
Non so se magari mi trovo con una persona che magari ha solamente voglia di essere ascoltata, magari sto zitta, non parlo. Perché? Perché c'è sempre, beh, io poi ho una situazione familiare particolare, ma c'è sempre questo mio istinto di dover trovare soluzioni per gli altri, no? Questo aver fatto l'assistente ad alta direzione per 20 anni, dove tu devi avere il problem solving praticamente innaturato prima ancora che te lo chiedano, questa cosa viene fuori.
Deviazione professionale.
No? Ecco, anche nelle relazioni, per cui devo sempre cercare soluzioni. Cioè, se una persona mi viene, si viene chiaramente a confidarsi, io cerco sempre di doverle dare delle soluzioni, no? Perché sembra che me le stia chiedendo, in realtà. Le mie soluzioni non sono quelle che vuole Dio.
Ma scusa, ma tu devi offrire il Signore la sua parola, la tua preghiera,
Signore,
fare mica le cose. Noi non andiamo a portare in giro noi stessi, dobbiamo portare
cui,
il Signore.
Chiaramente, però quando sei troppo coinvolti, effettivamente molte volte si porta noi stessi, non si porta il Signore.
E allora non funziona.
E non funziona, non infatti funziona. Però se io ricordo che sono niente.
Allora porti il Signore. Io sono niente, però aspetta. Guarda cosa c'ho nello zaino.
Guarda che cosa nel lavoro.
Sì, certo.
Tiro fuori e dico, certo, qua, certo. Questo parli tu. No, scherzo. Sì. Però questa cosa qua si è ricollegata. No, vabbè, e niente. E nel lavoro di coppia questa cosa qui non è banale.
No, sono ben convinta.
Vabbè, comunque. Se sei qua apposta per ricordarmi che non sono niente.
Esattamente. Invece io volevo dire una cosa su questo messaggio qui che mi ha colpito.
Dove sei?
Sull'amore all'umanità.
Ah, sì.
Che dice appunto, cioè praticamente un elenco di azioni da fare, che soprattutto individuare i bisogni reali prima di portare la verità e l'aiuto per l'accoglienza di vita. Cioè spesso vedo anche nel mio mondo lavorativo dove appunto forse la verità c'è la parola minuscola, più la parola maiuscola, magari la prima tentazione è quella di provare a evangelizzare, insomma, quindi portare questa verità, però magari quello che non faccio è non ascolto quelli che sono i bisogni reali. Invece qui ho visto che proprio c'è un ordine da seguire, non penso che sia così.
Sì, perché non so se ti ricordi, ma l'altra volta dicevamo che se c'era un povero che aveva fame, aveva freddo, prima di parlargli di Gesù gli avremmo dato un panino e una coperta. Non so se vi ricordate questa
legge.
Quindi l'individuazione del bisogno viene ancora prima dell'evangelizzazione, perché se uno è lì morto di fame, di fatica, non ti ascolta mica, come fa a ascoltarti? Gli dici di pregare. Cioè, tu preghi tu per lui naturalmente e fai tutto quello che puoi. Poi nel momento in cui hai fatto il necessario, immediato, è chiaro che porti Gesù, l'hai già portato facendoti carico del problema dell'altro, l'hai già portato, anche se non hai ancora parlato, può darsi che non parli neanche, lo porti con la carità e l'altro lo vede, lo riconosce, magari non sa ancora che si chiama Gesù, però poi dopo vediamo cosa succede, no? Quello che mi sembra importante è che la carità non è accontentare per tacitare, cioè ti do quello che stai chiedendo oppure che vuoi perché gridi forte. No, questa non è carità verso nessuno, questo non aiuta, questo non porta in porto. E a volte è faticoso, perché se si seguono le onde, le correnti, no? E senza impegnarsi, oppure per non impegnarsi o per non compromettersi o per non dover fare troppa fatica, o per il quieto vivere, ma il quieto vivere non è la pace.
Perché insomma rispettare quella libertà di scelta non è, anche questo non è scontato,
no?
A volte quando vedi le persone che fanno scelte sbagliate, ti viene di, insomma, qualcosa ti senti dentro e magari non rispetti questa scelta fatta
no,
dall'altro.
Ma aspetta un attimo dopo che hai individuati i bisogni, portato la verità e l'aiuto possibile, sì, per accogliere, certo, e viverla, quindi non è che sei stato per conto tuo, lui fa le brutte scelte, sono fatti suoi.
È così.
Se l'altro poi rifiuta, tu puoi solo continuare ad aiutarlo nel tuo silenzio, sulla tua croce, offrendo quello che hai, quello che puoi, offrendo preghiera, sacrificio, quello che il Signore ti suggerisce, però non puoi violentarlo, che deve fare quello che dici tu. Purtroppo è così.
Come un insuccesso, come
ecco, non è, no, il successo di quello che il Signore ci chiede non è quello che si vede immediatamente. Il vivere la divina volontà è già un successo. È un successo intrinseco, è un successo di per sé. Quello che poi accade, a volte per grazia il Signore ci fa vedere anche qualcosa perché abbiamo anche bisogno di conforto e di stimolo, però non sono i successi delle nostre imprese il segno che noi stiamo vivendo la divina volontà, assolutamente no. Certamente che è più difficile, no? Perché noi vorremmo fare delle cose e vedere concretamente, non concretamente, perché il successo della volontà è molto concreto, ma diciamo che non si vede, non si può toccare subito, e allora umanamente magari siamo delusi, ma è proprio quell'umanamente che deve sparire. La croce di luce è anche questo, no? Il mio fiat, il Signore lo vede, continuo ad offrirlo, non sempre posso vedere anche il risultato. Qualche volta sì, in questi giorni, con quella creatura di cui parlavo prima, l'abbiamo proprio visto in 2 giorni.
Però, scusami, Aurora, le hai anche detto, vabbè che è un figlio del divin volere, perché le hai detto, se non ascolti, non tu frequenti questo gruppo, no?
No, una figlia spirituale.
Una figlia spirituale.
Quindi, no. Una figlia spirituale, sì. Che quindi se è figlia spirituale.
Infatti non sono corretta, poi pensando ho detto no, sì, giustamente parlare
una direzione spirituale.
Esatto.
Certo,
Mentre invece, certo, ovviamente anche in famiglia o nella società che vivi, eccetera, eccetera, non è che puoi fare proprio così, no, dire.
No, ci mancherebbe altro, no. Però se uno ti chiede di essere la guida spirituale, poi il volante se lo vuol tenere in mano. A me va bene, voglio dire, però tienilo, non perdiamo tempo in due, no? E quindi,
sì.
Però la cosa ha funzionato,
sì,
davanti.
No, certo.
Sì. Ci ho messo 6 mesi, ve l'ho detto. Sì.
Io sono anni e anni che chiedo giorno di discernimento tutti i giorni. Perché è una cosa importante,
La sapienza, certo.
Perché possiamo essere ingannati 100 volte al giorno, come dice Maria in un messaggio, no?
Sì, chi non conosce la parola di Dio.
Sì, certo. E quindi io tutti i giorni chiedo a Maria di intercedere per me, tutti i giorni, per il dono del discernimento su me stessa e sugli altri, cioè in toto, perché penso che sia così importante, visto che ho fatto tante cavolate nella vita. Ecco, sei sempre in buona fede, però, perché non capivo niente, appunto, c'avevo gli occhiali sporchi, come dici tu, adesso bisogna che questo discernimento sia sempre con me. Ecco.
Però, se chiediamo qualcosa, che è esattamente quello che il Signore vuole dare, e vuole darlo perché è bene per noi, e non possiamo pensare di non riceverlo.
Sì, ma io rinnovo la preghiera ogni
sì,
giorno.
Sì, certo,
no, ho già visto dei cambiamenti pazzeschi,
certo,
però non
c'è
mai abbastanza,
certo,
no?
Certo,
quindi io ogni
certo,
giorno.
Certo. Sì.
Che non vorrei mai poi sbagliarmi,
no. No, no, no. È molto importante rimanere molto agganciati, come dicevamo prima, perché se non rimaniamo agganciati è un attimo. Non è che fra noi e il male o poi ci sono le valli e i fiumi, c'è un filo, c'è solo un filo. Non ci vuole tantissimo per andare fuori strada, basta poco, veramente. Uno a volte quando sono quei momenti di grazia, no? In cui ti senti così gioioso, così sicuro, così illuminato, così nel Signore, ma che bello, ti sembra che sarà così sempre, speriamo, però vigila, è tanto, perché i tesori fanno gola ai ladri, lo sappiamo bene. Se non vigiliamo sul pensiero prima di tutto, perché passa tutto di lì, no? Il pensiero precede l'azione e tutto il resto. Quindi la vigilanza è sul pensiero. Quando entra un pensiero storto, il discernimento ci dice questo non è da Dio, e si butta fuori, non dopo averlo coccolato un po' e preso in considerazione di dritta mano, no, si butta fuori subito, perché il veleno se lo senti in bocca non è che prima te lo gusti, no, lo sputi, lo devi buttare via subito.
Perché come si fa?
Lo sputi subito, lo cacci via, lo riconosci, se lo riconosci e se preghi per avere discernimento lo riconosci, lo rifiuti, ma lo rifiuti subito di qui, subito, cioè questo no, questo qui no. Abbiamo le litanie della Divina Volontà, che sono tante, una che io nomino quasi tutti i giorni: nei miei pensieri il tuo volere sia. E quando me ne arriva uno, perché mi arrivano, mica sono qui a dire che non passano, me ne arriva uno che porta un altro colore, dico nei miei pensieri il tuo volere sia, non fa tanto tempo che è già sparito. Sì.
Una cosa volevo chiederti, riallacciandomi a quello che ha detto Cristina. Scusa Raffaele, quando tu fai, cioè, gli porti, come dici tu, al povero il pane, la coperta, eccetera, e poi dopo parli del Signore, no? Cerchi di portare il Signore, ma quando ti senti rispondere, io sono nato dalla terra, che in un certo senso è vero, perché il Signore è dalla terra, cioè lo vedi da polvere, siamo. Però cioè a me in un caso ha lasciato del dolore.
Certo.
Perché dico, ma porca miseria!
No, ma calma! Calma! Il dolore!
Il dolore, cioè, di dire, ma sai che come si fa a dire?
Scusa, il dolore che ha ricevuto il Signore dal rifiuto. Era in croce, vero Gesù?
Sì.
L'hai sentito dire porca miseria?
No,
ha detto padre perdona loro perché non sanno
sì,
quello che...
Cioè io sono uscita di lì che era altro che perdono.
Però se il nostro cammino ci deve portare a essere Gesù, perché cosa possiamo fare di più e di meglio di quello che ha fatto lui, che è l'uomo Dio, e noi vogliamo diventare così?
Domani ci ritorno, alla santa.
Quando non puoi fare nient'altro, puoi stare in croce per lui.
Zitta.
Quello che fa Gesù, guarda tu, guarda cosa fa Gesù, non ti puoi sbagliare. Lui cosa fa in quell'occasione?
Ha fatto questo.
ha anche predicato, ha parlato, ha benedetto, ha fatto tante belle cose, però...
Guarda, leggevo ieri sera, a volte è meglio, allora, prima di saper parlare bisogna imparare a tacere.
Certo.
È dura, sì, perché a volte che vorresti...
Ho capito, ma se non impari a tacere parlerai sempre a...
Sì, a parlare a proposito.
Non dirai la cosa giusta, lo dirai non per il bene di chi deve ascoltare, sì, ma perché ti scappa fuori. Ah. E se ti scappa fuori non è il bene di nessuno.
Ma questo è normale, c'è nella norma che venga fuori sta cosa.
Ma noi non siamo qui per seguire la norma del mondo, no, per seguire...
Cioè, questa cosa qua può lasciarti questa cosa, questo dolore?
Il dolore sì, anzi deve. Perché tutto quello che fa soffrire il Signore fa soffrire anche noi, se siamo insieme. Non posso mica, non mi interessa niente, sono fatti suoi, no? Mi dispiace un sacco, sto male perché Cristo in me sta soffrendo. Però non si mette a gridare, porca miseria.
Scusa,
anche perché quella cosa lì non fa bene a nessuno, cioè... Lo scopo, il motivo per cui apro la bocca o faccio un gesto, lo devo sapere prima di farlo. È vero? Sì.
Sì, sì, è così.
Se no, le faccio a caso. Il terno all'otto può darsi che vada bene. No. Però io lo devo sapere prima. Che effetto farà sulla creatura che ascolta quello che sto dicendo? Se non è... il bene suo e la volontà di Dio che coincidono, e non lo devo dire. Magari domani, oggi prego.
Domani sono
io. No, nel senso che ci sono dei momenti in cui poi alcune cose vanno dette, ma vanno dette quando sei calmo, tranquillo, hai pregato, se ci hai ricevuto la luce per dirlo con le parole giuste, col gesto giusto, con lo sguardo giusto, e allora forse fai del bene a quell'altro e a te, perché le due cose sono sempre, non si disgiungono. Marco.
Sì, volevo ricollegarmi a questo che dicevo. Perché ho fatto un'esperienza, una missione francescana con i frati francescani a Cagliari nel 2010. E lì praticamente quando eravamo in giro a evangelizzare, quindi a invitare i ragazzi che poi erano di anni diversi, età diverse, quindi universitari piuttosto che anche ragazzi più piccoli o anche più grandi, e allora lì spesso capitava che magari entravi in discussione sulla fede, sulla Chiesa, su, che ne so, Gesù, sul Vangelo, no? E spesso molti si rifiutavano di ascoltare, a volte rispondevano anche male. E quindi al momento, cioè, la reazione era: caspita, ho preso un giorno di ferie io e gli altri ragazzi per venire qua e fare un qualcosa per te, poi mi sento rispondere così, no? E poi in realtà invece i frati ci hanno detto una cosa bellissima, ha detto: quando voi ricevete un rifiuto o anche degli insulti, perché capitava anche quello, voi pregate per quelle persone, beneditele. E questa è stata una cosa potentissima, perché poi sentivo che faceva bene anche a me,
certo.
Cioè al momento umanamente dicevo, sì, mi veniva rabbia.
È una difesa fortissima pregare per il, fra virgolette, il nemico, no? Ti difende, sì. E poi fa bene anche all'altro.
E poi infatti, sì.
E poi è perfetta Letizia, visto che erano francescani.
Sì, sì, no? Sì, sì, è stata
e quindi...
Sì, infatti c'è un messaggio che descrive di Gesù la benedizione e la maledizione, che mi ha fatto molto riflettere. Quando benedici, sì, quando benedici, il prima passa da te per arrivare all'altro, e allo stesso modo quando, sì, maledici, prima passa da te. Mi sono venuti i brividi, perché a volte magari da arrabbiato dici ma babba, e invece
adesso
mi trattengo
che Dio ti benedica, fratello.
Sì,
un frate domenicano tantissimi anni fa, mi ricordo che quando proprio qualcuno gli faceva un po' scappare la pazienza, diceva: che tu possa andare in paradiso. Vabbè, non vorrei mica accelerargli la strada. Però è importante se ci rendiamo conto, se abbiamo questa coscienza costante che si acquista, insomma, anche con l'attenzione, con l'allenamento, sicuramente con l'amore. Se abbiamo questa costante consapevolezza della presenza del Signore in noi, E non possiamo aprire la bocca e fargli dire qualcosa che non direbbe mai, perché se no ci separiamo, no? Se dobbiamo essere uno, io non posso dirti qualcosa che Gesù non te lo direbbe mai. È così come non posso fare un gesto che non farebbe, è tutto. Mentre ero sul metro pensavo una cosa che forse è banale, scontata, non lo so, ma ci rendiamo conto che se il mondo vivesse il Vangelo avrebbe risolto tutti, ma proprio tutti i problemi? Non ce ne sarebbe più neanche uno, risolto anche la morte, perché la morte discende dall'invidia del diavolo e dal peccato, no? Ma nel momento in cui si dovesse vivere veramente il Vangelo, non c'è più neanche un problema al mondo, neanche uno più, neanche un piccolo. Siamo convinti di questo. Però non è che dobbiamo guardare quello che fanno gli altri, perché altrimenti... Tante volte quello che fanno gli altri nel mondo è la misura del bello e del buono, invece è tutt'altro, non è così. Allora se vogliamo portarlo, questo bello e questo buono, non perché ce l'abbiamo, ma perché l'abbiamo ricevuto, non mescoliamolo con i nostri rimasugli, perché altrimenti non siamo chiaramente riconoscibili. È vero, portiamo quello che abbiamo ricevuto, tutto il bene, il bello e il buono, e il resto ci dimentichiamo, anche perché non serve a nessuno. Ah, un sorriso. Eh no, perché sei proprio davanti, no? E mi guardi che non capisco bene
no,
com'è.
Pensando,
poi sei anche più bella. Tutti sono più belli quando sorridono, siete d'accordo anche su questo? È vero? Allora, è anche un dono da dare anche agli altri, perché la gente ha bisogno di uno d'amore, che poi si esprime col sorriso, con la parola, col gesto, col panino, con quello, con qualsiasi cosa. E ne abbiamo di cose da dare, di occasioni di fare il bene. Noi poi in questo cammino, dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba. Filo. Eccoci, come sei silenziosa.
Io stavo pensando al primo ritiro che ho fatto con voi.
Che l'hai fatto quando?
Che è stato più o meno nel 2008-2007.
No.
Sì, sì, sì. Ed era in un mese, se non erro. Il penultimo che sono fatto in mese. Perché poi sono stati fatti due, poi Bulgaria e poi...
Ti ricordi meglio di me,
quindi. Gli incontri. E allora la cosa che io ho iniziato, dovete sapere, vi dico la mia esperienza a Napoli con il gruppo di Napoli, poi mi sono trasferita a Bergamo e ho continuato con il gruppo di Milano, o meglio di Arcole, ecco, di Lesmo. E la prima cosa che mi è rimasta impressa e mi ha fatto molto riflettere è stata la divina volontà, si compia in me la tua parola, quindi... Ma si compie in me la tua parola in che modo? A modo tuo o a modo mio? Ecco, il problema era questo, il dilemma iniziale. Sì, si è fatto di me secondo la tua volontà, però un po' a modo mio, perché i modi suoi sono piuttosto bruschi. Ecco, a volte li sperimentiamo, perché a volte abbiamo bisogno di essere trascinati, anche con una certa... come dire? Aiutami... Sì, forza, ma c'è un termine giusto per indicare con fermezza, e a volte la fermezza in qualche modo ci fa perdere l'equilibrio, quell'equilibrio che non era un equilibrio vero, era un equilibrio instabile, non era un equilibrio che poggiato su qualcosa di vero, ecco la famosa casa sulla roccia, il nostro, o meglio il mio forse, prima di iniziare il cammino, era un equilibrio instabile, quindi l'ho lasciato fare e a volte è stato anche molto forte, ecco. Mi ha preso anche con Sì, con tenerezza da un lato, perché mi ha aperto degli orizzonti differenti, mi ha fatto vedere tante cose, perché lì dove non c'era la luce sufficiente per vedere quello che avevo davanti, lui me l'ha offerta. E quindi da persona che brancolava un po' nel buio e continuava a battere un po' qua, un po' là contro i mobili che trovava nella stanza, sono diventata una persona che cominciava a vedere un po' quello che c'era nella stanza, perché ho messo un po' di ordine e ho cercato di capire. Però è stata comunque dura, perché a modo suo, non a modo mio. Fosse stato a modo mio, probabilmente non avrei mai ottenuto il risultato che effettivamente poi c'è stato. E questa è la mia esperienza, quindi questo dico: si compie in me la tua volontà a modo tuo, anche se mi costerà fatica. Però la fatica c'è, è sicuro. È bello seguirlo, ma la fatica c'è sempre.
Non abbiamo mai detto che non c'è la fatica.
Sì,
la fatica c'è, ma la fatica c'è nella vita per tutti. Chi è che non fa fatica?
È una fatica dolce.
La nostra è una fatica.
Perché poi alla fine
è una fatica.
Ti supporta, ti sostiene, ti abbraccia, ti abbraccia. È tenero, è davvero tenero. Quello vedi in ogni situazione. O meglio, io lo leggo. Quindi quando mi accadono delle cose, leggo che cosa accade, perché lui voleva che accadesse, e cerco di seguire il percorso che mi traccia. Però sì, ci vuole tanta preghiera. Dobbiamo pregare un po' di più, almeno sì. Forse.
Vorrei dire che quando sentiamo più fatica, non è che perché lui ci sta trascinando come Rambo per i capelli, ma è perché abbiamo messo le dighe.
Sì, perché sta dicendo a modo mio, non
la corrente della divina volontà scorre, che è una meraviglia. Se tu la segui, se ci stai dentro, se la vuoi vivere. Ma nel momento in cui tu metti la diga, è chiaro che c'è l'impatto, e allora senti una diga tremenda, è logico. Però è anche vero che noi ci consacriamo e chiediamo al Signore un mucchio di cose belle, no? Fammi vivere nel mare del tuo volere, questo, quell'altro, come abbiamo visto. Ma lui ci prende sul serio. Quando gliel'abbiamo chiesto, si dà da fare per darci quello che abbiamo chiesto. E noi, da umani, ma lo so che il cammino è così, no? E gli ho chiesto tutte queste cose, porca, adesso me le dà, aspetta un momento. Un po' per volta, scusa, insomma, il menù diventa un po' grande, no? Io non riesco a mangiare tutto. E allora comincio ad andare in panico, questa è l'esperienza del passato, no? Però poi di fatto, lui che ci conosce, più di quanto non ci conosciamo noi, che ci ama come solo lui può amare, che vuole il massimo del bene per noi e che sa come realizzarlo, allora se ci fidiamo, si è fatto di me secondo la tua volontà, a modo tuo, perché io riuscirei a rovinare anche la divina volontà, che non sarebbe più divina, perché se faccio la mia, è vero, decade, ecco, questo. Ma qui stiamo tutti arretrando, no?
Io ho una domanda, ma la sto elaborando io. E non è ancora completamente elaborata.
La base il mese prossimo sarà pronta.
Speriamo, sto facendo dei. Era il primo incontro che volevo farti questa domanda.
Beh, provaci.
No, no, ancora no.
Libera.
Manca un pezzettino, devo ancora strutturarla bene. Perché mi è chiaro il concetto, cioè, mi è chiaro il mio problema, è chiarissimo, però. È un problema esporre, difficile da esporre in modo corretto.
Tu prova a scriverlo per febbraio.
va bene, ok.
Perché ogni tanto con i fratelli facciamo questa cosa, perché c'è qualcuno che magari non lo so, non dovrebbe essere, perché se abbiamo questa libertà dentro possiamo dire qualsiasi cosa. Però a volte i fratelli, qualcuno qualche problema ce l'ha, e allora è invitato a scrivere. Infatti è successo che hanno scritto tutte le letterine, e così abbiamo potuto aiutarci. Ma non è un problema, ci mancherebbe.
Allora provo a scrivere.
Bravo.
No, perché è soggetta, forse mi viene meglio che l'interno.
Tempo dura che ti do la risposta.
Allora la scrivo in croato, è meglio. Così rimango. No, perché è soggetta suscettibile di fraintendimento, quindi devo trovare il modo per formularlo correttamente. E sono fatto così.
Va bene. Volevo chiedervi, avete letto un po' dei libri che vi abbiamo dato? Mm-hmm. Se c'è qualche domanda o qualche sottolineatura da fare su quelli che sono stati dati, tiratela fuori. Qualche dubbio, che ne so, qualsiasi cosa. Vedo che tu c'hai lì tutti i segnetti.
C'era un paio che non avevamo visto, sì. Ci volevamo chiedere, che adesso non mi ricordo quale, però oggi dormo in piedi.
Costruire il regno di Dio.
Quello sì. Che...
Era quello sul regno di Dio.
Sì, quello che dobbiamo viverlo, nel senso siamo noi quelli.
Non ho capito.
Era un po' complesso come era scritto, ma comunque sì, è quello lì. Arriva. Volevano chiederti
l'esatto
significato di un tweet che non è stato
molto compreso. Ah, un tweet? Sì. Credevo un libro, qualcosa del libro.
Adesso lo cerca.
Sono tanti.
I grotteschi tentativi di correggere la legge divina scritta, prima ancora della scrittura, nella carne e nel cuore degli uomini. Matita è cuore.
Anche questo io mi sono chiesta anche un po' di cose, sì, è vero. E poi c'era, però mi sa che non era un'altra.
Sì. E cos'è che non è chiaro qui, scusate?
No, cioè, non so, era...
I grotteschi tentativi di correggere la legge divina scritta, prima ancora della scrittura, nella carne e nel cuore degli uomini. Matita il cuore.
Non c'è vero.
Ma i grotteschi tentativi di correggere la legge divina che stanno facendo gli uomini, e soprattutto adesso che si vede, e si riferiva alla famiglia, e mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti
la distruzione della famiglia,
e questa legge divina è scritta da Genesi prima della scrittura. È scritta nella carne e nel cuore degli uomini. Ti quadra?
Sì.
Poi si può riferire anche ad altre cose, però la prima che mi è venuta in mente, visto che ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi quotidianamente.
Ce l'ho. L'altro era: non basta dire venga il tuo regno e credere che verrà, devo agire, devo anche agire perché si realizzi in me e nell'umanità.
Certo. Allora, che cos'è il regno? È lasciare regnare il Signore, quindi con la sua volontà, in noi. Se io accolgo la volontà di Dio e ospito la divina volontà del Signore in me il regno è realizzato. Non è ancora realizzato, compiuto per tutta l'umanità, però è realizzato. O no? Il regno è Gesù Cristo, il regno è lasciarlo regnare, e regnare insieme. L'atto preventivo cosa dice? Vieni divina volontà, vieni, no? Vieni a regnare in me e fammi regnare con te, quindi è comunione d'amore in questo regno. Ma devo farle queste cose, questi passi, queste azioni, queste preghiere perché questo regno si realizzi in me. Non basta che io dica appunto Padre nostro, venga il tuo regno e poi aspetto che arriva. Devo fare tutto quello che sta in me e quindi vuol dire tutta la preghiera, tutti gli atti, tutto quello che posso fare di bello e di buono perché questo si verifichi. Perché non arriva dal di fuori, arriva il regno sul cavallo bianco mentre io sono lì in poltrona che aspetto, non è così. E no, diciamo, cioè io sono, c'è stato offerto un posto di combattimento contro che cosa? Contro il male, in noi stessi prima di tutto, perché se non lo debello dentro di me il male non ho debellato niente. Allora però nel momento in cui l'ho debellato dentro di me, ho debellato tutto il male del mondo, per quanto mi riguarda e anche in riflesso per il potere che il Signore dà nella divina volontà. Allora, butto fuori il male, accolgo il regno, dandomi da fare, con tutti i mezzi possibili, anzi impossibili, perché per gli uomini sono impossibili, ma non il Signore, che ci ha dato. riquadra?
Sì.
No, dite, dite, perché sì, se sì. Non è chiaro, è chiaro.
Sì.
Però è importante, cioè, sono contenta, se qualcosa non è chiaro, è giusto chiederlo, perché così ce la chiariamo insieme, perché non possiamo dare per scontato niente, quindi è giusto. Tu che avevi tutti i segni sul libro?
Non troppi, Aurora.
Vabbè, tirano fuori uno, no. Poi gli altri la prossima volta.
No, no, non era da chiedere, i miei segni sono primordiali per me, perché un po' come ci hai insegnato a far fare il nato con la Bibbia, a volte faccio delle domande e uso questo libro per avere delle risposte. E devo dire che le risposte arrivano. Risposte, correzioni, tutto, cioè.
Però ripeto, in ogni parola del Signore, ogni parola del Signore, quella anche della Bibbia, è un universo. C'è dentro tutto. C'è dentro tutto. Proviamo a prendere un versetto, no? I tuoi comandi sono la gioia del mio cuore. Adesso mi viene in mente così a caso, il Salmo 118, mi sembra. Che cos'altro ci occorre? Possiamo starci tanto a meditare questa cosa. E se la viviamo, abbiamo risolto i nostri problemi. La parola di Dio è così. E ce ne dà tanta, perché noi, se no, basterebbe anche poca. No?
Sì.
Io vedo anche ogni messaggio. C'è dentro tutto. Cambiano le parole. Irene.
Ne ho letti tanti o tanti, ne trovo in una tenerezza incredibile.
Che dici?
No, in questo momento non riesco molto a parlare, sono molto profondamente colpita, soprattutto questo argomento che abbiamo affrontato oggi mi ha intenerito il cuore, mi fa rendere conto di quanto è bello poter vivere l'amore proprio così in purezza, e quindi sono proprio molto molto commossa.
Bene,
è molto bello, bellissimo, grazie.
A proposito del leggere la scrittura e non esserne convinto, non capirci niente, dobbiamo ricordarci che la scrittura scritta dallo Spirito Santo va letta e pregata nello Spirito Santo. Perché se no non si apre, se no non ti dà quello che contiene. E infatti, purtroppo, altrimenti i biblisti, i teologi, eccetera, sarebbero tutti santi, cosa che, ahimè, non è così. Allora, affrontare la scrittura e non affrontarla nello spirito vuol dire cercare di leggere con la luce spenta. Puoi avere anche gli occhi sbancati così, ma non vedi niente.
E diventa una lettura che diventa settica, come se non lo so.
Manca la luce e quindi non si apre il significato. E questo poi è chiarissimo per noi adesso, che si fa un cammino, che si va avanti, e ogni volta che leggi la scrittura, la stessa parola, eccetera, è fiore rifiorente come il ti voglio bene. Facciamo insieme la preghiera finale. Signore, che ci vuoi unire a te nel mio volere, per fare tutto insieme, per essere uno nella gioia e nel dolore, veglia sulla nostra fedeltà, fa che non possiamo mai essere separati, fa che la nostra gioia sia piena, quando potremo vedere ogni creatura entrare con noi nell'abbraccio senza fine, nel giorno eterno della vita. Fiat, così sia.